Oggi vi parlerò del un titolo del mio sermonetto, si chiama Il Regno di Dio nel Cuore. Come possiamo vedere, Luca, partiamo subito da Luca 10, capitolo 9. Gesù comandava agli apostoli, mentre compivano opere, curate i malati che vi si trovano, e disse loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Davanti a questo annuncio era sovente che la gente e soprattutto i farisei si ponevano delle domande. Infatti, come si riporta nel Vangelo di Luca, a proposito della conversazione che il Signore Gesù ha avuto con alcuni a proposito del Regno di Dio, possiamo vedere Luca 17 e 21. Ora, interrogato dai farisei su quando verrebbe il Regno di Dio, rispose e disse: il Regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Questo è il punto cardine del sermonetto che vi sto enunciando. Infatti, come possiamo vedere, risponde alle legittime domande dei suoi editori, chiarificando le loro concezioni, cerca di far capire la meravigliosa realtà del regno di Dio, e questo discorso vale anche per noi nell'era presente. Davanti all'affermazione di Gesù, il regno di Dio si è avvicinato a voi, era fonte dell'immaginario collettivo, come Gesù presto verrà come un grande re vestito in splendide vesti, no? Seduto su un trono dorato, circondato da schiere di servitori, preceduto da drappelli di uomini armati. Verrà questo Gesù, manifestano sua gloria e potenza, ruolerà intorno a sé uomini volenterosi e con rapide azioni. Di forza caccerà gli oppressori romani e si siederà a Gerusalemme, sul trono di Davide, inaugurando un tempo della rivalsa di Israele sui suoi nemici e dell'espansione del regno, un regno di abbondanza e prosperità per tutti. Ecco, se vogliamo, avevano, anche se lecito, i farisei e tanti altri, avevano un po' un concetto distorto, alla pari quasi di un mortale leader politico, no? Che avrebbe liberato per esempio Israele dal potere dei romani. In realtà Gesù professava tutt'altra cosa. Infatti Gesù poi dirà chiaramente a Pilato che vedeva Gesù come una minaccia per i romani, no? E dice espressamente, dice la classica frase, no? Quando dice io ho il potere di liberarti oppure di condannarti a morte, no? In Giovanni 18, 36, disse espressamente: il mio regno non è di questo mondo. Gesù cercava di far capire in tutti i modi che in primis, soprattutto, bisogna imparare a regnare con Cristo nel cuore di ognuno di noi. Abbiamo certamente il compito di attendere e predicare l'instaurazione del regno di Dio, ma nell'attesa soprattutto non dobbiamo tralasciare di mettere in pratica la giustizia del regno in questa vita. Solamente ci concentriamo ascoltando profezie, no? Dei giornali, internet, la venuta del regno di Gesù, in realtà con molta probabilità non verrà né incentivata dall'informazione mediatica, anzi, forse snobbata, e solo chi vive nel cuore vegliando nell'attesa potrà accorgersi della sua venuta e potrà capirlo. Infatti, come avevo detto prima, diversi cristiani sono in cerca di effetti speciali nel classico collettivo immaginario del Cristo scendere dal cielo con grande sfoggio, potenza e miracolo, che in un attimo, come un colpo di bacchetta magica, risolvesse i problemi del mondo. Gesù Cristo comunque sappiamo che è in grado di manifestare la sua potenza sotto questi aspetti, ma per lui è importante che il suo regno sia dentro di noi. Il suo trono, la sua potenza deve manifestarsi nel cuore di ciascuna persona. E di là manifestare, diciamo, sottomettersi alla sua guida autorevole e sotto la sua potenza. Quando un uomo o una donna riconosce la legittima sovranità di Dio su ogni cosa, sulla propria vita, il suo cuore si apre a Cristo e come proprio il Signore Salvatore, il regno di Dio è entrato e si manifesta nella complessità della vita. Da questa citazione evangelica, che adesso prendiamo in considerazione, prendiamo per esempio Zaccheo, no? Era un ricco disonesto. Infatti, avendo visto Gesù che andava a casa sua, si distacca completamente dalla attrazione carnale, nel senso che manifesta un profondo ravvedimento e decide di restituire il mal tolto alla gente, diciamo, sentendosi in colpa. Il regno di Dio in quel momento, come si vede in questo contesto, diventa la cosa più preziosa per Zaccheo. Il regno di Dio nel suo cuore. Gesù infatti dice, no? In Luca 19, versetto 9, oggi la salvezza è entrata in questa casa. La sua gloria, soprattutto l'influenza, un mondo reale, e sullo spirito, influenzando l'anima e la coscienza. Questo è, diciamo, l'azione di Dio, diciamo, entra nella nostra coscienza a volte anche senza accorgersene, in maniera graduale. E infatti orienta tutti i soggetti cristiani verso soprattutto un punto cardine per la comprensione, l'umiltà, prendendo il sopravvento sull'arroganza e dando un vero significato alla nostra esistenza, orientata sul suo piano divino, attributi assoluti per entrare nel regno di Dio. Quindi, riassumendo, possiamo dire, cos'è questo regno di Dio? Possiamo riassumerlo in quattro parti: nuova persuasione, nuova vita, nuova concezione e nuovo amore. Infatti, per quanto riguarda la persuasione, la nuova persuasione, è il regno dove si acquisiscono nuove convinzioni, nuove persuasioni che danno una conversione a Dio nella nostra persona, con tutti i graduali e lenti cambiamenti esterni che esso produce. A volte noi vogliamo subito, tutto è subito nella conoscenza, in realtà è un processo lento e abbastanza, avere pazienza, diciamo, per riuscire a comprendere. Infatti, sono dei cambiamenti esterni e soprattutto anche interiori che questo produce. Adesso abbiamo tre forze, no? Dentro di noi: impulsi, volontà e abitudine. Agisce su queste tre componenti. Una volta che si raggiunge il controllo di queste tre forze, il regno di Dio rende il carattere umano una forza irresistibile. Quando tutto questo viene afferrato dall'umile e convinta volontà di un cristiano e trasformato in vita, si forma un carattere tale. Diciamo, siamo una botte di ferro e le porte dell'Hades non potranno mai prevalere su di esso. e che niente e nessuno potrà distruggere. Questo è il vero tesoro, con cui parla quando accumulate tesoro in cielo, no? Adesso parliamo del secondo soggetto in questione, la nuova vita. La nuova vita riflette la proiezione di un regno vivente nella nostra realtà attuale, nella nostra attuale esistenza. È forte, a volte è molto comodo attendere da spettatori che un regno in questo mondo venga nel futuro, insomma, attendere basta, senza agire nelle piccole cose a volte. La nuova vita, diciamo, dà una prospettiva che accende nuove idee e, come dicevo prima, nuove abitudini, e spesso insinua in modo silenzioso come una luce che man mano diventa sempre più forte. Un esempio particolare è quella della donna samaritana, no? Che controlla Gesù, che incontra Gesù, scusate, e Paolo. Praticamente, pensate in quale modo naturale nuove idee erano state poste nella loro mente e con quale meravigliosa rapidità avevano cambiato i pensieri e le abitudini della loro vita. Questo è il regno di Dio. È aperto una nuova concezione di vita. È un regno in cui si acquisisce un nuovo modo di guardare a se stessi, al mondo, a Dio, in riferimento all'eternità che verrà. Ecco, adesso prendiamo l'ultimo attributo, diciamo, quello del nuovo amore. E tutto questo si completa con il regno dell'amore, rivelato alla luce della paternità di Dio e suo figlio Gesù, che si proietta nell'uomo una forza potente che cambia l'incoscienza di creatura umana e crede di poter, cambia l'incoscienza di natura umana che crede di poter fare a meno di Dio e diventa completamente, diciamo, assimilato come a essere suo figlio. E da convincere che non ci può essere vita vera e significativa se non in comunione con Dio Padre, con il Salvatore Gesù Cristo e con la forza e soprattutto l'apertura mentale dello Spirito Santo. Tutto verrà a compimento quando sappiamo che ci sarà un evento apocalittico che verrà all'improvviso. Volenti o nolenti, Dio stabilirà forzatamente in modo completo un giorno la sua sovranità su ogni cosa. Se non lo incontriamo in questo tempo e non lo incontriamo come Salvatore, domani lo incontreremo come giudice. E per noi non ci sarà scampo. E Gesù stesso, nel nostro brano di Luca 17, parla pure del giorno in questo regno che verrà stabilito a forza. Infatti, come possiamo vedere, in Luca 17, versetto 22-36, poi disse ai suoi discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni... Verranno giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo qui, eccolo là, non vi andate e non li seguite. Perché come un lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, e così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. E come avvenne nei giorni di Noè, anche il figlio dell'uomo nel suo giorno, E come avvenne nei giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano, si maritavano, fino al giorno di Noè. Entrò nell'arca e venne il diluvio. Li fece perire tutti. Sarà più o meno lo stesso contesto. Lo stesso avvenne anche nei giorni di Lot. Stessa condizione in pratica, la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Così sarà il figlio, nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto di casa non scenda in casa a prendere le sue cose. Così pure si troverà nei campi, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà si salverà. Ecco, vi dico, in quella notte saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. La trova sarà drastica la sua venuta, sarà abbastanza traumatico per chi non sarà preparato, diciamo, alla sua venuta. E infatti, un giorno, nolenti o volenti, il regno di Dio verrà legittimamente, come abbiamo detto prima, con giusta prevaricazione stabilito, ed ogni ribellione verrà stroncato. Come dire, tutto normale, anche nella nostra realtà, no? Va tutto normale, ma quando sarà, saranno dei verrà con una certa drasticità che neanche possiamo immaginare, come lui mette in risalto soprattutto nelle citazioni evangeliche che abbiamo esaminato. Infatti, chi non avrà avuto prendere sul serio queste cose sarà una brutta sorpresa. Infatti, dulcis in fundo di questo sermonetto, una storia, diciamo, ai giorni nostri, no? Un nuovo pastore venuto in Rione aveva cominciato a far visita alla famiglia della comunità per farsi conoscere, no? Si era così fermato in una casa dove aveva incontrato una donna. Quando il marito di questa ritornò a casa, disse la moglie: oggi è venuto a presentarsi un nuovo pastore. E cosa ha detto? Chiese l'uomo. Ha detto una cosa insolita: Cristo vive qui? E io non sapevo che dire, sentendo il marito prende come una provocazione e botta dicendo: Ma gli hai detto che noi siamo degli attenti osservanti cristiani e siamo una buona famiglia? No, non mi ha detto questo. Mi ha solo chiesto se Cristo vive qui. Ma quella semplice frase li aveva turbati. E così per diverso tempo cercarono di riflettere e capire il senso di quella frase. Gradualmente la loro vita prese una nuova direzione e compresero che Cristo deve essere innanzitutto, come dicevo prima, nel nostro cuore. E la passione muove, diciamo, le azioni di un cristiano, proprio come Gesù quando è venuto per sacrificare e salvare l'umanità fino alla morte. E non è stato per niente facile resistere fino alla fine, al punto da dire: Dio, perché mi hai abbandonato? Però alla fine riconosce e dice: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Infatti compresero che Gesù doveva diventare una realtà vivente nella loro vita e che doveva davvero regnare come nella loro vita, altrimenti tutto il resto sarebbe stato inutile. E in qualche modo, lentamente, quasi inconsapevoli, scoprirono l'amore di Cristo, la sua luce. Essi lo conobbero e lo fecero sedere sul trono della loro vita. Avere il regno di Dio del cuore è il passaggio finale per diventare pienamente cristiani ed essere pronti a vivere una nuova realtà, quella di essere pronti e preparati ad entrare davvero nel regno di Dio. quando Cristo lo porterà sulla terra in tutta la sua potenza. Grazie.